Partiamo dalla prima interrogazione di Question Time, interrogazione del gruppo consigliare, nuovo gruppo, relativa a sostegno alle attività e alla valorizzazione del gruppo comunale volontari di protezione civile. Prego Giorgia Grossi.
Sì, premesso che il gruppo comunale volontari di protezione civile del comune di Novi di Modena nasce nel 2004. L'attività di presidio del territorio nel solo anno 2020 ha costituito elemento fondamentale a sostegno della nostra popolazione, sia per la gestione dell'emergenza sanitaria che per la sorveglianza e il rischio idraulici, collaborazione preziosa già manifestata durante il sisma del 2012. Il piano di emergenza di protezione civile è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale numero 52 del 19/12/2019. Il Comune di Novi di Modena ha sottoscritto una convenzione con i comuni dell'Unione delle Terre d'Argine in materia di protezione civile. A titolo esemplificativo, A fornisce assistenza all'aggiornamento del piano comunale, alla redazione e all'approvazione del piano intercomunale di protezione civile. B coordina i comuni, l'Unione, la provincia di Modena, la regione Emilia-Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile e le associazioni di volontariato attivabili. C collabora in caso di attivazione del COC, centro operativo comunale, ed eventualmente del COM, centro operativo misto, nella pianificazione e gestione operativa delle emergenze. D altro, vedesi convenzione. Interroga il sindaco. In merito al sostegno alle attività e alla valorizzazione del gruppo comunale volontari di protezione civile, 1. Qual è il numero medio annuo dei volontari del gruppo di protezione civile del comune di Novi di Modena? 2. Quali e quante iniziative di insegnamento di questa amministrazione sono state adottate o sono previste per favorire il coinvolgimento dei cittadini del comune di Novi di Modena a diventare volontari di protezione civile? 3. Gli equipaggiamenti, le dotazioni e le attrezzature messe a disposizione sul territorio del Comune di Novi di Modena al gruppo comunale di volontari di protezione civile, nonché la loro manutenzione, al momento sono complete, idonee e sufficienti per A. numero di volontari, B. numero e tipologia di mezzi, C. fronteggiare eventuali emergenze, ad esempio rischio idraulico o altro. 4. Quali investimenti o impegni di spesa sono assunti per il punto 3 sul territorio comunale? 5. Quali e quante iniziative dall'insediamento di questa amministrazione sono state adottate o sono previste per promuovere attività di sensibilizzazione e formazione alla cittadinanza nelle scuole e nelle strutture collettive del Comune di Novi di Modena, con preghiera di risposta scritta e orale in Consiglio Comunale.
Grazie. Passo la parola al sindaco Diacci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premetto che questa amministrazione ritiene il lavoro svolto dai volontari del gruppo comunale di protezione civile un elemento insostituibile e necessario, sia durante i periodi di emergenza, sia nei periodi ordinali. Il puntuale presidio degli argini, la collaborazione con il COC, il centro operativo comunale, le attività di relazione con i cittadini e con le scuole, la costante attività formativa a cui i nostri volontari si sono sottoposti, sono elementi di grande valore per tutto il territorio, che sono sempre, dico sempre, sono sempre stati portati avanti con competenza, affidabilità ed efficacia. Pertanto non posso fare altro che esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che in occasione delle suddette attività hanno deciso di sacrificare, o meglio, donare il proprio tempo libero e a volte anche quello lavorativo, per il bene della comunità. Grazie di cuore. Questo 2020 è stato un anno che ha messo sotto pressione tante funzioni comunali, tra le quali c'è anche quella deputata alla protezione civile. Non dimentichiamo infatti il grande lavoro di supporto alle attività del COC durante la pandemia iniziata a marzo, che con coraggio e pazienza sono state portate avanti dal nostro gruppo. Questa pressione ha portato a volte la macchina comunale a non essere in grado di dare risposte immediate alle esigenze espresse dai volontari e di questo mi scuso. Capita, nei rapporti consolidati da tanti anni di lavoro, di correre il rischio di dare per scontati alcuni aspetti e se questa in alcune occasioni è stata l'impressione che abbiamo dato, vorrei in questa sede rimarcare che non è assolutamente così. Per noi e per la storia che ci caratterizza, soprattutto negli ultimi anni, i valori di protezione civile sono elementi di primo piano all'interno della vita della comunità. Senza alcun dubbio, si può sempre migliorare e quindi sarà un nostro impegno per il futuro accompagnare con più attenzione i rapporti tra il gruppo comunale e gli uffici preposti alla protezione civile delle Terre d'Argine, in modo da garantire o facilitare una risposta il più adeguata possibile, sia in termini qualitativi che temporali alle loro richieste, garantendo contestualmente un confronto costante e proficuo. Vengo ora alle risposte specifiche all'interrogazione. Punto 1. Numero di volontari. Il gruppo consta attualmente in 35 volontari, ma di questi entro la fine del 2020 per almeno 2 si procederà alla cancellazione d'ufficio per mancata attività. I volontari operativi si attestano intorno a poco più del 50%, cioè quelli che effettivamente partecipano a tutte le emergenze o quasi, e al 70% quelli che partecipano anche ad altre attività. Inoltre ci sono stati casi particolari, come durante il lockdown, dove per la distribuzione delle mascherine a tutte le famiglie la presenza è stata di oltre il 90%. Punto 2. Iniziative per favorire il coinvolgimento dei cittadini. Innanzitutto con il lancio della piattaforma Filo Diretto nel 2018 è stata data grande rilevanza alla possibilità di poter ricevere SMS testuali o vocali di protezione civile in caso di allerte. Inoltre è stato previsto nel novembre 2019 l'incontro Informati e Preparati, aperto a tutta la cittadinanza, con la struttura regionale di protezione civile sul tema delle allerte e della loro gestione. In più i volontari allestiscono durante le fiere e le sagre del paese un apposito punto informativo con distribuzione di materiale a scopo illustrativo e di reclutamento. Punto 3. Equipaggiamento e attrezzature. Innanzitutto specifichiamo che i mezzi di cui disponiamo come comune sono disponibili anche per la protezione civile. Per alcuni i volontari hanno accesso diretto, mentre per altri è sufficiente un coordinamento con l'ufficio tecnico. A questi si aggiungono accessori come il carrello per il trasporto attrezzato con kit idraulico di recente acquisizione e il kit per la pulizia delle attrezzature. Nello specifico delle emergenze idrogeologiche e idrauliche, il gruppo dispone del seguente materiale: 4.000 sacchi di juta, 1 metro cubo di sabbia, 2 teli da varo con picchetti e corde, una pompa con tubatura da 7 metri e 60 metri in scarico per tutte le altre tipologie. Sono a disposizione del gruppo 2 torri faro su 3 piedi da 2.000 watt ciascuna, con gruppo elettrogeno da 2.000 volt ampere, un secondo gruppo elettrogeno da 4.500 watt con annessa saldatrice, diversi faretti portatili, una roulotte donata durante il terremoto ad uso ricovero e punto informativo. Si è appena conclusa anche la consegna di apparati ricetrasmettenti ad uso dei volontari e amministrazioni delle TDA. Sono infine in dotazione 3 tende tipo P88 ad uso esercitativo o uso temporaneo. I volontari hanno frequentato numerosi corsi di formazione organizzati dalla consulta provinciale, tra cui il corso per i cinofili e volontari di supporto per la ricerca di persone disperse, il corso per gli addetti alle cucine, magazzini alimentari in emergenza, corso per addetti alle emergenze idrauliche, corso per la conduzione in sicurezza dei veicoli fuori strada, corso per esecutori BLSD, Basic Life Support and Defibrillation, corsi per addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi, per addetti alla segreteria d'emergenza, per l'utilizzo di macchine movimento terra e workshop sulla sicurezza. Non da ultimo ricordo che 6 volontari hanno seguito anche il corso antincendio a rischio elevato con idoneità tecnica organizzato dal nostro comune. Punto 4. Atti e investimenti. Il gruppo dei volontari comunali ha la disponibilità di acquisto del materiale necessario all'interno degli impegni di spesa corrente dell'ufficio tecnico, per tramite del coordinatore. A livello di investimenti è presente un capitolo di spesa nel bilancio dell'Unione, tramite la figura del coordinatore, per l'acquisto del vestiario, che ha permesso l'installazione dei nuovi apparati ricetrasmettenti omogenei per tutti i 4 comuni. Nel 2021 arriveranno altre divise ed equipaggiamenti personali per i volontari e i tecnici della struttura comunale. è in corso di valutazione la possibilità di acquisto di un altro automezzo dedicato con risorse proprie o nell'ambito di eventuali compartecipazioni del Dipartimento di Protezione Civile. Punto 5. Attività di sensibilizzazione e formazione per la cittadinanza nelle scuole. Per le scuole parliamo del progetto Volo, promosso dal Centro Servizi per il Volontariato di Carpi, rivolto agli studenti delle classi terze e quarte degli istituti superiori, che riguarda il far loro vivere due giornate di attività di protezione civile, sperimentando concretamente quelle attività che normalmente svolgono i volontari durante i vari scenari di emergenza possibili: sismico, idraulico, incendio boschivo, intervento sanitario, ricerca dispersi. Inoltre, in diverse occasioni, il gruppo comunale ha condiviso le esercitazioni di evacuazione con le scuole del nostro istituto comprensivo. Dal 2018 è iniziato il lavoro di revisione del piano di protezione civile comunale a seguito del DL1 della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile. Nel 2019 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale 52 del 19 dicembre il nuovo piano di protezione civile comunale. Sul sito comunale sono state pubblicate brochure informative sui comportamenti da mettere in atto in caso di emergenza. Nel 2020 si sarebbero dovuti tenere gli incontri con la popolazione per la diffusione di tale piano e delle relative procedure. Purtroppo la pandemia di inizio marzo ha dato una battuta di arresto a tale attività informativa, che voleva essere anche di reclutamento, e la formula degli incontri online non è sembrata particolarmente adatta al carattere strettamente pratico di tali iniziative. È impegno di questa amministrazione dar corso nel prossimo anno a tali incontri, compatibilmente all'evoluzione della situazione sanitaria. Inoltre sono stati creati link nella home page del sito comunale dedicati alle emergenze della protezione civile regionale, quale fonte istituzionale di informazione e aggiornamento in merito alle emergenze sul territorio. Come dicevo prima, si può sempre fare meglio, ma a nostro parere tutte le attività elencate dimostrano nei fatti e non solo nelle parole la profonda considerazione che abbiamo per il lavoro del nostro prezioso gruppo comunale. Rimanendo quindi sempre aperti a momenti di confronto con tutti i volontari, vorrei chiudere ringraziando nuovamente il gruppo comunale dei volontari di protezione civile e il loro coordinatore per il percorso che finora abbiamo avuto il piacere e l'onore di condividere insieme. Grazie.
Grazie Sindaco. Ridarei la parola alla consigliera Grossi se vuole replicare.
Sì, grazie per la risposta. Riprendo alcune parole del Sindaco. In realtà questa interrogazione avrà proprio già nel titolo sostegno all'attività e alla valorizzazione del gruppo comunale volontari, perché a volte si rischia di dare per assodato il fatto della loro presenza e della loro operatività. In realtà credo che siano stati fondamentali, soprattutto nel periodo pandemico. Basta fare l'esempio dello spacchettamento e della distribuzione poi delle mascherine e anche dei pacchi alimentari alla popolazione. È ovvio che un numero di 35 volontari, di cui operativi 17-18, più o meno la metà, secondo me indurrebbe a fare un'attività, diciamo così, di sponsorizzazione sul territorio, ma soprattutto di cultura anche civica ad approdare al gruppo comunale. Fare volontario, come dire, significa darsi alla comunità, ma soprattutto togliere anche del proprio tempo libero, ciò che rende forse il loro ruolo ancora più importante e che sono legati al territorio. Quindi anche i corsi di formazione tramite la consulta, o anche fare rete con altre associazioni che già in passato hanno donato loro anche gli indumenti, il vestiario, credo che sia una delle operazioni importanti, se non fondamentali, per tutti noi. Grazie.
Grazie. Passiamo al punto 2 del question time. Interrogazione del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativa ad approfondimento relativo alle criticità dei lavori su Piazza Primo Maggio a 9 di Modena. Do la parola al consigliere Giulia Olivetti. Prego.
Mi sentite?
Sì, mi sentite? Sì, sì, sì.
Grazie. Buonasera a tutti. Premesso che in data 18/11/2020 è stata presentata una interrogazione dal nostro gruppo consigliare avente ad oggetto stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Primo Maggio, In data 10-12-2020 è stata trasmessa risposta scritta del sindaco, da cui si evincono diverse criticità, relative ai lavori in corso sulla piazza, che il completamento della riqualificazione della piazza Primo Maggio è di rilevante importanza per la nostra comunità, sia come simbolo identitario del paese, sia come volano dello sviluppo del commercio locale, si interroga il sindaco alla giunta. Quali sono state le criticità tecnico-amministrative che hanno imposto un fermo ai lavori sulla piazza dal 29-6-2020 al 3-8-2020 e perché siano stati necessari 2 mesi per risolvere tali criticità? Quali variazioni sono state richieste dalla soprintendenza a livello di illuminazioni e di arredi? In quali tempistiche l'amministrazione prevede di rispondere a tali richieste? Per quanto riguarda la piazza Ovest, se i lavori della parte pubblica sono conseguenti a quelli della parte privata, quali sono gli impedimenti all'inizio dei lavori del condominio Letizia e come sta agendo l'amministrazione affinché si possa dare inizio al cantiere quanto prima? Grazie.
Grazie Olivetti. Passo la parola di nuovo al sindaco Diacci.
Grazie Presidente. La sospensione dei lavori sulla piazza dal 29 giugno al 3 agosto 2020 è stata richiesta dall'impresa per i seguenti motivi. 1. L'avanzamento lavori delle piazze 4 e 5 aveva già raggiunto il 30% e non era ancora stato sottoscritto il contratto. I lavori erano stati iniziati in via d'urgenza motivati dalla presenza del finanziamento regionale. 2. Il verbale del coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione che rilevava un'interferenza tra l'impresa esecutrice e la presenza di altra impresa che svolgeva lavori per conto di Enel, di cui abbiamo dovuto sollecitare numerose volte la conclusione dei lavori. 3. L'esecuzione stessa dei lavori di Enel che non consentiva all'impresa di lavorare sul lato nord in prossimità del municipio 2. La criticità di cui al punto 1 è rappresentata dalla tipologia di contratto, atto a firma dell'ufficiale erogante, che a pandemia in corso non ha permesso la possibilità di sottoscrizione in presenza. Dopo vari confronti con il responsabile ufficio contratti della centrale unica di committenza si è giunti alla conclusione di poter trasformare la tipologia di contratto in una scrittura privata e la relativa sottoscrizione è avvenuta in data 24 luglio 2020. In riferimento ai punti 2 e 3, la difficoltà è stata riuscire a sollecitare Enel a far concludere i lavori in corso. Dopo numerose telefonate, mail e solleciti, i lavori sono terminati il 2 agosto ed è stata immediatamente disposta la ripresa dei lavori. Il progetto definitivo esecutivo della piazza di Novi ha ricevuto l'autorizzazione da parte della competente soprintendenza in data 17 aprile 2018 con 3 prescrizioni. Necessità di effettuare sondaggi preliminari nell'area soggetta a escavazioni, campionatura delle pavimentazioni da sottoporre alla medesima soprintendenza per l'espressione del parere di competenza, esecutivo degli arredi e dell'illuminazione con campionatura dei materiali da sottoporre alla medesima soprintendenza per l'espressione del parere di competenza. La documentazione relativa agli arredi e all'illuminazione è stata presentata a mezzo PEC in data 1 agosto 2018, ma ha ricevuto riscontro 2 anni dopo, solo il 1 settembre 2020, in occasione del sopralluogo del nuovo funzionario di zona. In tale rilascio di autorizzazione sono state inserite 2 ulteriori prescrizioni. Riduzione delle tipologie di pavimentazione previste per cercare di creare una relazione materico-cromatica con quelle proposte e si chiede nuovamente la campionatura delle pavimentazioni già visionate in presenza dal nuovo funzionario competente in occasione del sopralluogo. Lo stesso approccio dovrà essere utilizzato per l'arredo. Si chiede la possibilità di valutare un modello differente di lampioni e si chiede l'utilizzo di una sola tipologia di dissuasore e di una sola tipologia di seduta per ogni unità di piazza. In data 23 settembre è stata inviata la risposta contenente alcune modifiche progettuali per rispondere alle prescrizioni della soprintendenza. In data 13 ottobre la soprintendenza ha inviato un nuovo rilascio di autorizzazione con prescrizioni riguardanti la necessità di ridurre le tipologie di pavimentazioni proposte. In merito agli arredi si richiama quanto già indicato nel precedente parere, essendo eccessivamente variegati nella morfologia, materiali e linguaggio. Per quanto riguarda il progetto di illuminazione, la scelta dei punti luce dovrà armonizzarsi per linguaggio, morfologie e materiali agli altri arredi di progetto. A seguito di questo parere, che ribadiva la necessità di modificare ulteriormente il progetto, si è ritenuto opportuno sospendere i lavori, al fine di evitare di realizzare opere, in particolare per le pavimentazioni, che avrebbero potuto essere oggetto di variazione. In data 17 novembre è stata inviata alla soprintendenza nuova documentazione progettuale per rispondere alle prescrizioni, tenendo presente che il progetto approvato è il risultato di un percorso partecipato, la riluttanza del progettista a impostare modifiche troppo sostanziali e soprattutto i lavori già iniziati. In data 30/11 la soprintendenza ha ritrasmesso un nuovo rilascio di autorizzazione con prescrizioni, questa volta limitato a evitare la posa degli inserti di luce a terra con andamento a 45 gradi nella piazza 2, in quanto si configurano come interferenza nella lettura della piazza stessa, e in merito alle 15 differenti tipologie di seduta proposte per la sola piazza 2 si ribadisce di utilizzare una sola tipologia di dissuasore di arredo per ogni piazza. Da questo ultimo parere si evince che le prescrizioni della soprintendenza si sono concentrate solo sulla piazza 2, quella di fronte alla torre, e pertanto le altre piazze si intendono autorizzate. È quindi necessario che le modifiche apportate nel corso di questi mesi si traducano in una variante tecnico-economica che il direttore lavori sta redigendo prima di procedere alla ripresa, fermo restando che le pietre scelte per le pavimentazioni sono estere, originarie dell'India e del sud-est asiatico, e con l'attuale pandemia in corso hanno tempi di consegna più lunghi del normale. Per quanto concerne il condominio Letizia, in possesso dell'ordinanza di contributo definitiva dal 2 settembre 2020, il prolungarsi dei tempi è dovuto principalmente a due fattori. Una scelta volontaria di cambio impresa affidataria tuttora in corso. Una dilatazione dei tempi per la permuta delle aree tra pubblico e privato, necessaria per il rilascio del permesso di costruire, dovuta al fatto che il primo passo della procedura da mettere in campo è proprio la demolizione dell'edificio, demolizione che verrà eseguita dalla nuova impresa affidataria. Pertanto i tempi della realizzazione dipendono in buona parte dal punto precedente. Realizzata la demolizione dell'edificio, al momento prevista per il mese di febbraio 2021, i tecnici di parte dovranno effettuare la cancellazione del medesimo all'Agenzia del Territorio, identificare catastalmente l'area, redigere il frazionamento e solo allora sarà possibile stipulare la permuta e rilasciare il permesso di costruire sull'area in proprietà del condominio come ridefinita. Grazie.
Grazie. Ripasso la parola al consigliere Olivetti. Prego.
Grazie mille, la relazione è molto dettagliata e nonostante fosse così dettagliata, insomma, si seguiva molto bene. Quindi ringrazio per le puntualizzazioni specifiche. Che dire, è chiaro che i passaggi sono tanti e gli enti coinvolti sono tanti. Ribadiamo insomma, in conclusione che l'importanza di queste opere per la nostra comunità e quindi sollecitiamo di nuovo l'amministrazione a fare tutto quello che è in suo potere per velocizzare quelli che sono i lavori di completamento. Grazie.
Grazie. Ci fermiamo un attimo per alcuni problemi tecnici da mettere a posto e fra 5 minuti dovremo riprendere. Bene. Sono le 20:45, cominciamo il Consiglio Comunale. Do la parola al dottor Cappi per l'appello.
Buonasera. Diacci Enrico.
Presente.
Bacchelli.
Presente.
Diacci Marzia.
Presente.
Fabbri Mauro.
Presente.
Fracavallo.
Presente.
Martinelli.
Presente.
Tioli.
Presente.
Turci.
Presente.
Zanardi. Galiotto.
Presente.
Grossi.
Presente.
Montanari.
Assente, arriverà probabilmente in ritardo per motivi familiari.
Ferrari.
Presente.
Gasperi.
Presente.
Olivetti.
Presente.
Rossi.
Presente.
Bonatti. Casarini.
Presente.
Paltrinieri.
Presente.
Okay. Bene. Al primo punto del Consiglio Comunale abbiamo il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, l'alternanza fra il vice sindaco e sindaco. Prego al sindaco Diacci.
Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti, buonasera anche a chi è collegato da casa e sta seguendo questo particolare momento così importante della nostra Assemblea. Era il 19 dicembre 2019, quando durante il Consiglio Comunale è iniziata ufficialmente l'avventura del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, CCRR, con il sorteggio del primo sindaco tra i due ragazzi vincitori delle elezioni. Un progetto che sta coinvolgendo gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado di Novi di Modena e Rovereto sulla Secchia, per permettere loro di sperimentare una partecipazione attiva e consapevole alla vita del territorio, attraverso il dialogo con gli amministratori locali ai quali avanzare richieste e proposte, avvicinandosi alla cultura della partecipazione e della legalità. I ragazzi hanno accolto con grande trasporto questa iniziativa, organizzando da inizio anno incontri settimanali presso i locali comunali per iniziare a rendere operative le idee individuate durante la campagna elettorale. Ma le loro attività, purtroppo, sono state interrotte a causa dell'emergenza Covid-19. Anche se, nonostante l'impossibilità di incontrarsi in presenza, i giovani consiglieri hanno continuato a sviluppare le loro proposte attraverso sedute in videochiamata. Proprio in questo contesto è nata la proposta del contest fotografico, che ha portato alla creazione di un museo diffuso e itinerante inaugurato quest'estate nei parchi cittadini. Anche in questi mesi invernali il lavoro del CCRR non si è fermato ed è giunto ad un'importante scadenza. A distanza di un anno dal primo insediamento, come da regolamento del CCRR, questa sera verrà effettuato il cambio di cariche tra gli attuali sindaco Dario Zanella, portavoce del Consiglio di Rovereto, e la vice sindaco Martina Gregori, portavoce del Consiglio di Novi, con quest'ultima che diventerà quindi la rappresentante del CCRR dell'intero comune. Vorrei quindi ringraziare Dario e la sua famiglia per il lavoro svolto e per essere sempre stato presente ad ogni evento promosso dall'amministrazione comunale. Allo stesso modo ringrazio Martina per la sua disponibilità, augurandole un buon lavoro per il prossimo 2021. Ce ne sarà davvero bisogno. Adesso lascio la parola al sindaco uscente, Dario Zanella.
Buonasera, sono Dario Zanella, sindaco uscente del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Questa pandemia non ci ha permesso di svolgere a pieno le funzioni principali per cui è nato il CCRR. Infatti si sono ridotte le possibilità di collaborazione ed incontro tra noi ragazzi e la partecipazione attiva alla vita amministrativa del Paese tramite il dialogo e il confronto con gli amministratori locali ai quali avanzare le nostre idee e proposte. Nel nostro mandato siamo riusciti a creare il logo che ci rappresenta con il contributo di tutti i consiglieri, sperimentando e conoscendoci attraverso il lavoro di gruppo. Abbiamo lanciato un contest fotografico dal titolo Novi, una città meravigliosa vista dalla finestra, e Rovereto, un paese meraviglioso visto dalla finestra. Durante i mesi passati in casa abbiamo potuto catturare immagini del nostro paese del tutto insolite. Grazie al contributo dei compagni di classe, gli scatti ricevuti sono stati numerosi e alcuni di questi sono stati selezionati per i pannelli della mostra diffusa esposta presso il Parco Baleno di Novi di Modena, il Multiverso di Rovereto e il Pala Rotary di Sant'Antonio in Mercadello. Un'altra iniziativa che siamo riusciti a svolgere è stata l'Albero dei Diritti, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini del 20 novembre. Abbiamo infatti proposto alle classi delle scuole primarie e secondarie di riflettere sui diritti garantiti e non garantiti, fondamentali, sociali e secondari. Come sindaco ho avuto maggiori possibilità di partecipazione alla vita pubblica del paese. Sono riuscito a inaugurare l'apprezzatissimo Parco Multiverso di Rovereto. Per il 25 aprile ho inviato un video messaggio e ho partecipato alla commovente inaugurazione della lapide dedicata ai partigiani di Rovereto presso il nostro cimitero. Con questo ruolo mi sono sentito molto responsabile. Mi ha fatto capire che io devo impegnarmi a fare le cose e a rispettare l'impegno preso. Devo dire che questa esperienza è stata molto coinvolgente, nonostante non abbia potuto viverla in pieno a causa della pandemia. Voglio ammettere che sicuramente non è stato semplicissimo, ma ho fatto capire a tutti che anche se siamo ragazzini abbiamo qualcosa da dire e possiamo e dobbiamo farci sentire. Grazie.
Ringrazio Dario Zanella. Adesso simbolicamente il sindaco uscente riconsegna la fascia che poi verrà consegnata al nuovo sindaco. Il sindaco entrante indossa la fascia prima di leggere il discorso. La parola al nuovo sindaco Martina Gregori.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, sono Martina Gregori e sono molto emozionata nel ricevere questa carica oggi. Volevo fare un particolare ringraziamento ai miei consiglieri, ma soprattutto ad Anita e a Fiamma. Quest'anno è stato molto duro a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ma nonostante questo siamo riusciti comunque a fare alcuni incontri in presenza e successivamente a proseguire online. In presenza i due gruppi hanno lavorato separatamente su obiettivi comuni, mentre online gli incontri sono stati congiunti, permettendo di conoscerci tutti. Per il prossimo anno come sindaco mi impegnerò a fare da portavoce per i progetti e le idee del CCRR, nella speranza che si possa essere più operativi e concreti con le nostre energie per fare quello per cui il Consiglio è nato. Darò priorità allo scambio e al confronto, perché ogni consigliere possa sentirsi ascoltato, per rinforzare lo spirito del gruppo e poter iniziare a valutare i prossimi progetti. Dal lavoro affrontato a scuola e dall'ultima seduta abbiamo verificato cosa è possibile fare per migliorare la città: aule verdi, tettoie esterne e pensiline, mercatino dello scambio e attenzione ambientale. Per misurarci con la fattibilità delle tante idee uscite, il prossimo appuntamento ci vedrà impegnati in un confronto con il Consiglio Comunale degli Adulti, importante occasione per imparare, ma anche per portare l'attenzione sull'esigenza dei più piccoli. Inizio con entusiasmo questo incarico e vi auguro buone feste. Grazie.
Bene, passiamo al secondo punto, che è ricordo di Javad Iqbal, vicepresidente della Consulta per l'integrazione dell'Unione delle Terre d'Argine, commemorazione delle vittime del Covid-19. Prego, sindaco Diacci.
Ringrazio la sindaco e il vice sindaco del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi per la loro adesione a questo momento ufficiale del nostro Consiglio Comunale. Come sappiamo, il Consiglio Comunale è l'organo più importante della struttura comunale. Ci pare quindi opportuno ufficializzare al suo interno, in quest'ultimo Consiglio di fine 2020, un momento dedicato alle vittime di questa tremenda pandemia. 9 dall'inizio i morti sul nostro territorio comunale. 9 è solo un numero che, a sentire le cifre impressionanti riportate dai mezzi di informazione, non sembra nemmeno tanto alto. Ma non è così, perché quello per noi non è solo un numero, una cifra, un indicatore che ci porta ad un livello di allarme piuttosto che ad un altro. Tanti di noi, conoscevano quelle persone. E non mi vergogno di dire che questo cambia tutto. Persone che hanno contribuito col proprio lavoro a rendere la nostra comunità migliore e più ricca. Persone che ne erano una parte integrante, conosciute e ben volute da tutti. Cittadini che non hanno nemmeno potuto avere un funerale che mostrasse quanto il paese voleva loro bene. Persone, quindi, non numeri. E ricordo bene la difficoltà che ho provato ogni volta nel dare la comunicazione di un decesso senza poter parlare di quella persona, senza poter nemmeno dire il suo nome nel rispetto delle regole della privacy. Vorrei quindi esprimere a nome di tutto il Consiglio Comunale il più profondo cordoglio a tutte le famiglie colpite da questa sciagura. E come accade dall'inizio di questa pandemia, vorrei dirvi che vi siamo vicini, anche se non possiamo essere lì con voi. Vorrei inoltre ricordare anche la scomparsa a causa del Covid-19 di una figura molto importante per il nostro territorio, in termini di integrazione e collaborazione tra i popoli. Parlo di Javed Iqbal, vicepresidente della Consulta all'integrazione delle terre d'argine, morto all'età di 62 anni il 12 dicembre. Un uomo profondamente mite e gentile, che si è battuto fino in fondo per l'integrazione fra i popoli. Imprenditore e titolare di una stireria, marito e papà di 3 figli. Un esempio di democrazia e apertura mentale nei confronti non solo della comunità italiana in cui era perfettamente inserito, ma anche verso tutte le altre culture presenti sul territorio. Ciao, Javed Iqbal, promotore dell'integrazione tra i popoli. Invito ad alzarci in piedi per un minuto di silenzio. Grazie.
Ringrazio Dario Zanella, vice sindaco, e Martina Gregori, nuovo sindaco del CCRR. E arrivederci a presto qui con noi. Grazie. Passiamo al punto 3. Ordine del giorno dell'Associazione di solidarietà con il popolo Sahrawi, Kabara Lakdaf. Ordine ODV di Modena, fatto proprio dai gruppi consigliari Noi Lista Civica e Insieme al Centro-Sinistra, firmato anche dal nuovo gruppo. Relativo a richiesta di cessate il fuoco tra Marocco e Fronte Polisario e l'applicazione del piano di pace dell'ONU con lo svolgimento del referendum per l'autodeterminazione del popolo Sahrawi. Passo la parola a Elisa Turci.
Grazie Presidente, do lettura del testo dell'ordine del giorno. Ordine del giorno per la richiesta di cessate il fuoco tra Marocco e Fronte Polisario e l'applicazione del piano di pace dell'ONU con lo svolgimento del referendum per l'autodeterminazione del popolo Sahrawi. Il Consiglio Comunale del Comune di Novi di Modena, considerati gli scontri a fuoco tra il Regno del Marocco e il Fronte Polisario, scoppiati nel novembre 2020 dopo quasi 30 anni di cessate il fuoco firmato tra le parti. Il piano di pace dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 1991, con il quale veniva dato l'avvio alla missione ONU per il referendum nel Sahara occidentale, MINURSO. Precisato che l'Assemblea Generale dell'ONU ha deliberato la risoluzione 1514 il 14 dicembre 1960, avente per oggetto Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. Il Sahara occidentale sia stato inserito nel 1963 tra i paesi considerati dall'ONU non-self-governing territories. La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 658 del 27 giugno 1990, che basandosi sulla precedente risoluzione 621 del 1988, approvava le raccomandazioni del segretario generale in merito alla questione irrisolta della decolonizzazione del Sahara occidentale, verso l'organizzazione di un referendum in merito a indipendenza o integrazione nel Regno del Marocco, il legittimo occupante dei territori non decolonizzati e la relativa creazione di una forza di interposizione e controllo del cessate il fuoco, la MINURSO. La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 690 del 29 aprile 1991, che stabiliva la creazione della missione MINURSO per il monitoraggio del cessate il fuoco tra Regno del Marocco e Fronte Polisario, organo politico della Repubblica Araba Democratica Sahrawi, fondata nel 1976 e riconosciuta dall'Organizzazione dell'Unità Africana, successivamente Unione Africana, oltre che per l'organizzazione del referendum in merito all'autodeterminazione della popolazione sahara occidentale tra indipendenza e integrazione del Regno del Marocco, il legittimo occupante dei territori non decolonizzati. Nel mandato della missione MINURSO, monitoraggio del cessate il fuoco, verifica della riduzione delle truppe marocchine nel territorio, monitoraggio del contenimento delle truppe militari delle due parti in conflitto in posizioni designate, azioni verso il rilascio dei prigionieri Sahrawi, controllo coordinato con il Comitato Internazionale della Croce Rossa delle operazioni di scambio di prigionieri di guerra, implementazione delle azioni di rimpatrio in collaborazione con UNHCR, identificazione e registrazione degli aventi diritto di voto al referendum, organizzazione del referendum, non figuravano azioni di monitoraggio e controllo del rispetto dei diritti umani, rendendo la MINURSO l'unica missione ONU di peacekeeping non dotata di questo mandato fondamentale. Sebbene l'ONU abbia regolarmente attuato le procedure di identificazione dei votanti condivise dalle parti in conflitto e annunciata per ripresa la data di celebrazione del referendum, suddetto referendum non si è mai tenuto. La Corte Internazionale di Giustizia, il 15 ottobre 1975, abbia definito l'assenza di ogni legame di sovranità territoriale tra il Sahara occidentale e la realtà di Marocco e Mauritania. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite abbia apertamente condannato l'invasione del Marocco nel Sahara occidentale attraverso più atti a partire dalla risoluzione 380 del 1975. Più volte negli anni i rappresentanti della Repubblica Araba Sahrawi Democratica e del Fronte Polisario hanno denunciato la protratta inazione del Consiglio di sicurezza ONU nell'organizzazione del referendum, nel contestuale mantenimento del fatto neocoloniale, nonostante i reiterati appelli di numerose organizzazioni internazionali dell'Unione Africana, della stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha reiteratamente confermato il mandato ed il relativo finanziamento alla missione, senza mai tuttavia inserire riferimenti al monitoraggio della tutela dei diritti umani. Le trattative per la realizzazione del piano di pace, quindi del referendum, a fronte di reiterati ostacoli e veti da parte del Marocco, sta accedendo ad una crescente stanchezza negoziale, fino ad arrivare a travisare l'obiettivo stesso formulando alternative come autonomia regionale anziché indipendenza. La Repubblica Italiana ha partecipato negli anni alla missione MINURSO con un proprio contingente militare e di esperti tecnici. Lo scorso 30 ottobre 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione 2548, ha esteso il mandato della missione MINURSO ad un ulteriore anno, orientando il rinnovo della missione verso la ripresa del dialogo tra Regno del Marocco, Fronte Polisario, con collaborazione e supporto della Repubblica Democratica Popolare di Algeria e Repubblica Islamica della Mauritania, e il dialogo volto al compromesso senza alcuna menzione al tema del monitoraggio e tutela dei diritti umani nell'area di operazione. Che il fronte polisario ha reiterato la propria insoddisfazione rispetto alla prolungata assenza di qualsivoglia sviluppo nella risoluzione pacifica del conflitto, secondo il percorso stabilito in sede di Nazioni Unite e dal mancato inserimento della tutela e monitoraggio dei diritti umani nel mandato della missione Minurso, non ultimo l'apertura di brecce già nel 2001 e ora nel 2020 da parte del Marocco lungo la linea di cessate il fuoco per il passaggio di mezzi di trasporto su ruota tra Marocco e Mauritania, di merci provenienti dal Sahara occidentale illegalmente, che hanno suscitato spontaneamente manifestazioni pacifiche di protesta degli ultimi mesi nel passaggio di Guerguerat. L'assenza di qualsivoglia sviluppo rilevante dal punto di vista diplomatico negli ultimi anni ha portato, ormai a 45 anni dall'inizio del processo di decolonizzazione, ad una crescente e sempre maggiore esasperazione nella popolazione e nella società civile sahrawi, popolo condannato in gran parte ad un esilio in luogo desertico e al limite della sopravvivenza, a partire dalle giovani generazioni private di un futuro degno delle loro aspettative, della loro terra d'origine, nel silenzio della politica internazionale. Nelle ultime settimane, nel corso del mese di novembre 2020, a seguito di uno scontro a fuoco verificatosi nei pressi del passaggio di Guerguerat, si sono riaperte le ostilità armate tra il Regno del Marocco e il fronte polisario, per la prima volta dopo 29 anni dalla firma del cessate il fuoco, sotto egida delle Nazioni Unite, con conseguenze umanitarie potenzialmente devastanti per le popolazioni civili di nuovo coinvolte nel conflitto, in caso di mancate condizioni di de-escalation. L'invasione sahara occidentale del 1975 ha determinato la migrazione di parte della popolazione verso i campi profughi del sud-ovest dell'Algeria, che attualmente ospitano 173.600 persone, secondo dati 2018 dell'ACNUR, Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU. La condizione del popolo sahrawi si è lesiva di ogni principio di diritto internazionale, in primis il diritto all'autodeterminazione, valore fondante della stessa ONU e della stessa dignità umana delle persone coinvolte da questa situazione. Letti gli appelli e le comunicazioni ai movimenti italiani di amicizia e solidarietà con il popolo sahrawi. Considerati altresì che da più di tre decenni un numero crescente di enti locali italiani ha manifestato la propria solidarietà e supporto alla causa del popolo sahrawi nella sua lotta pacifica di decolonizzazione, autodeterminazione, dignità a partire dai patti di amicizia stilati da comuni e province. Per il comune di Novi di Modena ha in essere un patto di amicizia con il comune sahrawi di Daora, provincia di El Aaiún, dal 9 maggio 1996. E da molti anni il Comune collabora nell'organizzazione dell'accoglienza estiva dei piccoli ambasciatori di pace sahrawi, attività che ha negli anni creato un legame solidale indissolubile tra la nostra comunità e gli abitanti dei campi profughi della Repubblica Araba Sahrawi Democratica, che sul territorio comunale operano in collaborazione con l'amministrazione comunale associazioni di volontariato da anni impegnate in azioni di solidarietà, cooperazione e supporto sanitario con i campi profughi della Repubblica Araba Sahrawi Democratica. Che il Comune di Novi di Modena promuove in ogni contesto istituzionale e pubblico i valori della pace, della dignità umana, del rispetto universale dei diritti umani, della lotta non violenta, dell'autodeterminazione dei popoli e della necessità di porre fine a qualsivoglia azione di sfruttamento o di colonizzazione dei popoli del pianeta a fini commerciali e geopolitici, secondo i dettati della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione della Repubblica Italiana. Esprime solidarietà e sostegno al popolo sahrawi. Chiede al governo italiano e all'Unione Europea condannare l'aggressione armata del Marocco nel Sahara occidentale e ottenere il ripristino del rispetto degli accordi presi tra le parti al fine di favorire un percorso di pace nell'area. Promuovere e richiedere in tutte le sedi opportune un'immediata cessazione delle ostilità tra le parti in causa. Richiedere l'applicazione delle decisioni dell'Assemblea Generale dell'ONU per una convocazione in tempi rapidi del referendum di autodeterminazione per il Sahara occidentale, coerentemente con quanto stipulato nel piano di pace siglato da entrambe le parti. Predisporre modalità adeguate che evitino ogni negativa conseguenza direttamente e o indirettamente collegata alla pandemia Covid-19 rispetto al regolare approvvigionamento di aiuti internazionali pianificato dalle agenzie ONU preposte destinate ai rifugiati sahrawi in Algeria in coordinamento con la Mezzaluna Rossa sahrawi. Favorire la conoscenza e sensibilizzazione presso la cittadinanza italiana del dramma del popolo sahrawi, anche tramite la ripresa delle attività di gemellaggio e di scambi culturali, non appena la situazione sanitaria lo renderà nuovamente possibile. Impegna la Presidenza del Consiglio a trasmettere il presente atto alla Presidenza del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Parlamento Europeo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, all'Ambasciata del Regno del Marocco in Italia. Questo è il testo del documento. Come gruppo ci riteniamo molto soddisfatti per l'adesione, insomma, a portare congiuntamente anche da parte di Insieme al Centro-Sinistra e del nuovo gruppo questo ordine del giorno molto importante in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire con qualche considerazione? Se, se nessuno vuole intervenire, possiamo chiedere di fare una dichiarazione di voto, se posso, chi lo vuole fare. Prego, Giulio Olivetti, capogruppo.
Grazie. Beh, naturalmente, avendo condiviso l'ordine del giorno, il nostro voto sarà favorevole. Oltre, diciamo, che per il contenuto della causa, proprio perché questo ordine del giorno è calato sulla realtà di Novi che, come giustamente il testo scritto richiama, è impegnata da moltissimi anni nella collaborazione e nel sostegno alla causa del popolo Sahrawi. Quindi, insomma, a maggior ragione il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie. Qualcun altro? Bene. Giorgia Grossi, nuovo gruppo.
Il nostro voto è assolutamente favorevole, anche perché l'anno scorso di questo periodo ci trovavamo in questo contesto a proporre due ordini del giorno, io accolgo e l'altro sul sostegno del popolo curdo. Quindi va nella direzione di un impegno che è sì legato anche all'associazione del territorio, ma né più né meno come lo erano anche gli altri due ordini del giorno, che però portarono molte discussioni. Quindi siamo favorevoli di questa, diciamo così, controtendenza, e ci auguriamo che su questi temi ci sia anche in futuro la massima disponibilità, la nostra ci sarà sempre. Grazie. E il nostro voto ovviamente sarà favorevole. Grazie.
Grazie. Bene, a questo punto passerei la parola al dottor Cappi per la votazione.
Non abbiamo nominato gli scrutatori.
Torno indietro un attimo, perché non abbiamo ancora pensato agli scrutatori, che saranno, per conto mio, se sono d'accordo, Rossi Marina.
Sì.
Direi Martinelli Riccardo.
Ok.
Gagliotto?
Certo.
Bene. Prego.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari non si è collegata.
No, avevo un problema che non ho.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Olivetti.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Bonatti. All'unanimità. Chiediamo il riscontro. Allora, avuto il voto favorevole di tutti, se siete d'accordo. Rossi.
Confermo.
Martinelli.
Confermo.
Gagliotto.
Confermo.
Ok.
A posto. Bene. Passiamo al quarto punto, che è revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 175 del 2016. Darei la parola a vice sindaco Fabbri. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Questa sera con la delibera periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal nostro comune il 31 dicembre, diamo atto a quello che il testo unico in materia di società partecipate, partecipazione pubblica, dispone per le amministrazioni pubbliche. Questo è un'attività che svolgiamo.
Scusa se ti interrompo un attimo, Mauro, perché noi sentiamo molto male. Forse lo puoi stare più lontano dal microfono, non lo so.
Provo a passare con gli auricolari, si sente meglio?
Prova.
Niente, stavo dicendo che questa attività che ormai svolgiamo da diversi anni ha portato progressivamente a una razionalizzazione che ci permette di effettuare ogni anno un'attività che si concentra su minori attività. Più che altro ho preso la parola per ringraziare il presidente della prima
commissione. Sì. Scusa, aspetta un attimo, Mauro, perché...
Mauro, potresti rivolgere eventualmente la voce verso a dove hai il microfono? Perché noi facciamo effettivamente molta fatica a capirti.
Va bene. Comunque, in realtà l'intervento aveva lo scopo di ringraziare la prima commissione, i presidenti, i membri e i rappresentanti dei gruppi, in quanto, come avete saputo, è un'attività che svolgiamo insieme agli altri comuni di Terre d'Argine. Ha richiesto un lavoro intenso fino a poco fa e avete ricevuto la relazione ieri. Quindi, alcune due settimane fa abbiamo verificato che saremmo arrivati con questi tempi e concordato attraverso il presidente della commissione la trattazione diretta che farà la dottoressa Mussini tra poco. Quindi era semplicemente per ringraziare della collaborazione ricevuta. Lascio la parola alla dottoressa Mussini.
Non abbiamo capito tanto bene, neanche così. Però
a casa si sente molto bene quello che dice, sì, almeno.
Allora si vede che probabilmente allora è questo impianto che ha...
Confermo che io vi sento molto bene, sento anche molto bene gli altri interventi che vengono fatti. Comunque erano ringraziamenti alla commissione e ai gruppi consigliari.
Saluto la dottoressa Mussini, penso che dovrà intervenire per...
Sì, buonasera a tutti. E provo a spiegarvi un po' il senso di questa revisione periodica delle partecipazioni, che praticamente è l'articolo 20,1 del decreto legislativo 175/2016, e testo unico in materia di società e partecipazione pubblica, TUSP, che dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare a cadenza annuale un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti. Partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie. Articolo 4,1 del TUSP. E che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'articolo 4,2 TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3 seguenti dell'articolo 4 del TUSP. Punto B. Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti. Punto C. Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri o da enti pubblici strumentali. di partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro e partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti. F, necessità di contenimento dei costi di funzionamento. G, necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 del TUSP. Questa è la norma. Allora, questo tipo di revisione è iniziata con la revisione straordinaria delle partecipazioni nel 2017, con delibera di Consiglio 46. È seguita nel 2018 con delibera come revisione periodica però a quel punto, quindi è una revisione che avviene tutti gli anni e viene portata in consiglio a fine dicembre, quindi nel 2018 con delibera di consiglio 54 e nel 2019 con delibera di consiglio 51. Oggi portiamo in consiglio la quarta revisione delle società. Allora, delle partecipazioni nelle società. Il Comune di Novi di Modena ha delle partecipazioni dirette nelle società, nelle seguenti società. AIMAG, partecipazione 3,54%. AMO, 0,219%. SETA, 0,054%. LEPIDA, 0,0014%. E di queste società che sono le partecipazioni in queste società che sono le partecipazioni dirette non richiedono nessuna misura di razionalizzazione. Dopodiché la norma ci chiede anche di fare le valutazioni di cui vi ho letto prima sulle partecipazioni indirette. Come in partecipazioni indirette noi abbiamo quelle in AIMAG. In AIMAG abbiamo analizzato le partecipazioni superiori alla quota dell'1%, ad eccezione di ERA in considerazione della rilevanza economica della partecipazione. E da questo noi abbiamo, si evidenzia, guardando un po' cosa è successo negli anni, che quando abbiamo fatto la revisione straordinaria del 2017, avevamo 22 partecipazioni indirette in 22 società diverse. A oggi, con questa nuova revisione del 2000, che è la quarta del 2020 ed è delle società partecipate a valere al 31 dicembre 2019, abbiamo ancora partecipazioni indirette per 15 società. Questo significa che nel tempo sono state richieste delle azioni di razionalizzazione, di alienazione, soprattutto di alienazione di varie società che sono state effettuate. Tanto che voi trovate nella delibera due allegati, l'allegato A che praticamente è il piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2019 che fa l'analisi delle partecipazioni dirette e indirette e per ognuna di queste alla fine trae una conclusione. Dalla conclusione complessiva di questa revisione 2020, l'unica partecipazione indiretta per cui si decide l'alienazione è Thread Carpi S.P.A. Quindi a seguito di questa razionalizzazione solo una delle partecipazioni si decide di alienarla. Dopodiché voi sempre legati alla delibera vi trovate anche l'analisi di quello che è successo nel 2020 rispetto a quello che era nel piano 2019 con le partecipazioni al 31 dicembre 2018. Io avrei concluso.
Grazie. Se c'è qualche chiarimento da chiedere, la dottoressa è qui. Prego a Giulio Olivetti, capogruppo del centro-sinistra.
Sì, premetto che io non ho avuto assolutamente il tempo di guardare il materiale. E allora, chiedo solo per insomma capire se ho capito. Quindi l'unica misura che si propone è questa alienazione, giusto Roberta, di questa ultima società di cui parlavi.
Esatto.
E questa è la diciamo misura che non è ancora stata messa in atto, ma è diciamo la misura programmatica per il prossimo anno, giusto? Per l'anno di, come dire, di programmazione.
Esatto.
Ho capito bene?
Allora, questo è il risultato dell'analisi fatta oggi.
Okay.
Che abbiamo portato in consiglio questa sera alla data del 31 dicembre 2019, che come risultato ha dato appunto l'azione di razionalizzazione da realizzarsi mediante alienazioni della partecipazione entro il 2021 per Threadcarpi S.p.A. come unica azione. Quindi a seguito dell'analisi l'unica azione è questa.
Ok, e per capire le motivazioni?
Ma le motivazioni in realtà non è che la partecipazione ha particolari problematiche. E dunque, adesso magari ve la leggo. La società Threadcarpi è una società partecipata direttamente da IMAG con una quota di minoranza del 4%. In data 30/8/2018, IMAG infatti ha ceduto a titolo oneroso una partecipazione pari al 47% del capitale sociale di Threadcarpi. Nel contratto di cessione della partecipazione del 47% sono previste delle clausole put e call per la dimissione del restante 4% da parte di IMAG, non prima del 31 agosto 2021 e non oltre il 31 agosto 2022. Già nel precedente piano di revisione si faceva riferimento alla volontà di cedere tale partecipazione nei piani di revisione 2020-2021. IMAG ha avviato delle interlocuzioni con il socio di maggioranza Stena Technoworld per avviare una cessione dell'intera quota azionaria già al termine del 31 dicembre 2021. L'operazione di cessione è nata in considerazione del fatto che il mercato dei RAE risulta essere ormai gestito da pochi grandi operatori, in cui è molto difficile competere ed essendo ormai un'attività marginale per il core business del gruppo. Quindi in realtà non perché avesse comunque dei parametri che non rispettavano il TUSP, ma comunque per altre motivazioni. Ecco.
Grazie.
Prego.
Qualche altro chiarimento? Giorgia Grossi.
Sì, grazie Presidente. Pur avendo noi una partecipazione insomma molto, molto scarsa in Lepida, è una domanda che è sorta anche nella prima commissione dell'Unione delle Terre d'Argine, alla quale però nessuno è stato in grado ancora di darci una risposta, e quindi tento di porla a nome anche dei colleghi dell'Unione, di quella commissione, qua in questa sede, poi eventualmente se ci sarà la possibilità di approfondire altrove, visto che in quel momento nessuno poteva rispondere o sapeva rispondere. Era legata all'Epida, cioè la scelta di trasformarlo in un consorzio, e quindi quali erano le motivazioni che avevano indotto a scegliere questo tipo di natura giuridica nella fusione. Suppongo che sia legata a CUP 2000, però probabilmente il consorzio amplia di più i margini anche per l'ente pubblico nella gestione. Quindi volevamo avere questo chiarimento già in quella sede, se c'è l'opportunità di approfondire in questa. Grazie.
Grazie. Prego, Roberta.
Allora, io ecco, rispondere a questo mi riservo di effettuare qualche, diciamo, verifica e controllo. Sicuramente c'è un discorso fiscale. Ecco, questo io ricordo che nel momento in cui avevamo votato la fusione c'è un vantaggio fiscale con il consorzio. Poi c'erano una serie di altre motivazioni, ma sì, mi riservo comunque di fare delle verifiche prima di rispondere.
Grazie.
Prego.
Bene, qualcuno vuole intervenire o altri chiarimenti? Non vedo Non vedo interventi. Non vedo nessuno che chiede la parola, quindi possiamo passare alla dichiarazione di voto. Bene. Prego, Olivetti.
Anche in questo caso, insomma, la delibera è abbastanza tecnica e per quanto riguarda il nostro è affrontata anche a livello comunque di unione delle terre d'argine e il voto del nostro gruppo sarà favorevole. Grazie.
Grazie. Qualcun altro? Prego, Giorgio Grossi.
Sì, una delibera che probabilmente con diverse partecipazioni andrà anche in Unione Terre d'Argine. L'avevamo già affrontata 2 anni fa rispetto al 2018, ritengo che ci sia una costruzione fedele della realtà, nel senso che le cose effettivamente sono realmente cambiate in questi 2 anni, in particolare poi soprattutto per una società come AIMAG. Quello che ho notato è che sulla parte, diciamo così, più tecnica c'è una concentrazione proprio del business legato a queste società, laddove si abbandonano società, come dire, o partecipazioni all'interno di altre società che probabilmente erano meno redditizie, comunque non legate al territorio. Almeno questa è la fotografia che io rilevo in questi 2 anni, tra 2018 e questo, per cui il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie. Prego Elisa Turci, della lista Noi, lista civica.
Sì, anche il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Bene, passo la parola al dottor Cappi per la votazione.
Allora, Diaci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari non è collegata. Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Olivetti.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Bonatti. Allora, con voti a favore tutto il centro-sinistra, Noi Lista Civica, nuovo gruppo insieme al centro-sinistra, astenuti nessuno, contrari 1, Bonatti, Lega. Confermate?
Confermo.
Rossi. Martinelli?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Per l'immediata eseguibilità. Diaci.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari non è collegata. Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Olivetti.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Bonatti. Quindi per l'immediata esecutività a favore tutto il gruppo Noi Lista Civica, tutto il gruppo Nuovo Gruppo, tutto il gruppo insieme al centro-sinistra, astenuti nessuno, contrari 1, con la maggioranza qualificata è approvato.
Bene, in qualità di Presidente di questo Consiglio Comunale, approfitto di questa ultima seduta innanzitutto per ringraziare tutti i consiglieri. Il vostro lavoro, l'impegno e la passione profusi in questo 2020 non sono mai cambiati e, consapevole delle difficoltà che questo anno ci ha riservato, è stato un piacere e un onore presiedere gli incontri di questa assemblea. L'emergenza sanitaria ci ha costretto a cambiare il nostro modo di lavorare, ma soprattutto ha imposto forti e severe restrizioni che non ci ha permesso di realizzare diversi progetti che erano nei nostri programmi. Ma siamo qui e non ci fermeremo, e convinti più che mai dell'importanza del lavoro che tale organo possiede, aspettiamo il prossimo anno con fiducia, coraggio e speranza, che mi sento di condividere con tutti voi, porgendovi i più sinceri auguri di Buon Natale e di un 2021 sereno e pieno di iniziative. Grazie a tutti e la seduta. E qui è finita. Buonanotte.